E bienvenidos ragazzi a un nuovo episodio di Cheers. Ci tengo a sottolineare che sarà un episodio speciale dove parleremo di economia indiana e andremo ad analizzarla abbastanza nello specifico. Quindi fateci sapere se questo episodio vi piace, scrivetecelo nei commenti. E altra cosa importantissima è che, attenzione, sipario, tra poco partiranno gli episodi di Cheers Live, esattamente nel nuovo spazio di One Day Group in isola, al PL7. Ed sarà possibile, se fai parte di uno Starting Finance Club, partecipare anche tu a un episodio di Cheers, con la possibilità di fare un aperitivo con i nostri ospiti e una sessione di Q&A diretta. Quindi, vamos!
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali temi affrontare?
Cheers!
Oggi raga siamo più gasati del solito, che è una cosa che dico spesso, però è molto vera oggi, perché facciamo una cosa un po' diversa, nel senso che si parla molto spesso del fatto che l'India, tra l'altro il mese scorso se non sbaglio, ha superato la Cina in termini proprio di popolazione e realisticamente entro il 2030 diventerà la terza economia globale. Quindi oggi quello che vogliamo fare è prenderci un po' di tempo per cercare di capire con calma che cosa c'è effettivamente dietro a questa crescita, non solo economica ma anche appunto di popolazione, cercare di capire che cosa ci aspetta e poi magari anche capire un po' gli impatti in Occidente di tutto questo. Quindi siamo molto molto contenti di farci una conversazione su questo argomento con Lorenzo Di Muro, che è giornalista in Limes e esperto di India. Per cui Lorenzo, benvenuto a Cheers.
Grazie.
Come stai Lorenzo, tutto bene?
Benissimo, benissimo.
Ottimo, allora entriamo subito nel vivo di questo aperitivo. Jack mi sa che praticamente ha già fatto la domanda, quindi quello che vogliamo sapere è...
Ho fatto la domanda e finito,
è finito già il drink.
Spritz.
India sta crescendo tantissimo sia a livello demografico che economico. Perché? Perché sta crescendo così tanto? Cosa sta succedendo? Quali possono essere le conseguenze?
Ma è un paese che ha sostanzialmente abbracciato la globalizzazione negli ultimi anni in maniera sempre più netta. Ha cominciato ad aprirsi, diciamo, alla fine degli anni 90, ma è soltanto negli ultimi, direi, 15 anni che sta veramente cercando di diventare parte del sistema economico globale. Chiaramente può contare su delle potenzialità che hanno pochissimi paragoni al mondo, dal punto di vista demografico, l'avete ricordato, ma anche dal punto di vista economico, del mercato interno, della forza lavoro. È un paese che, anche dal punto di vista geografico, ha enormi risorse. Per esempio è il secondo produttore al mondo di grano, un dato di cui si parla poco.
Sì, poi io non ne avevo idea, onestamente.
Perché ne esporta poco, in realtà, diciamo, in relazione a quello che produce, ovviamente, okay. Perché deve soddisfare la domanda interna.
Che è incredibilmente alto, ovviamente.
Però sta cercando di aumentare le esportazioni, che sono triplicate negli ultimi, mi pare, 2 o 3 anni. Poi, dal punto di vista geografico, anche soltanto guardandolo, è un paese che è al centro dell'Oceano Indiano. L'Oceano Indiano è quello, diciamo, quello spazio attraverso cui passano le principali rotte marittime che collegano l'Asia nord-orientale, quindi mercato cinese, giapponese, eccetera, al Medio Oriente e all'Europa. Quindi anche questo le dà un'importanza dal punto di vista geopolitico, direi assolutamente
centro
decisivo.
Di tratte commerciali, certo, importanti.
Perché ricordiamo che comunque il 90% del traffico mondiale, del commercio, passa per mare. Quindi chiaramente chi controlla le rotte marittime controlla il commercio mondiale, certo. Che è uno poi dei motivi per cui l'America è la prima potenza mondiale, perché ha una marina ineguagliata a livello mondiale, ecco.
Però, scusa, quindi, ok, grande crescita, ci sono molti fattori che portano a questa enorme crescita di cui parliamo, però quali sono oggi i problemi e immagino anche proprio i ritardi strutturali di un, diciamo prima anche fuori onda, un paese così vasto e anche così frammentato?
Beh, partirei proprio da questo, cioè secondo me l'ostacolo più grande è quello della frammentazione interna. È un paese dove ci sono due lingue riconosciute a livello ufficiale, che sono l'hindi e l'inglese, ma poi ce ne sono altre 20, una ventina riconosciute a livello di stati. Ma se poi ampliamo anche, diciamo, lo sguardo alle lingue che non sono riconosciute, ce ne sono un centinaio.
Oh, wow.
A livello religioso, l'80% degli indiani è indù, però c'è un 15% che è musulmano. 15% di 1,4 miliardi.
Non è poco.
Più ci sono minoranze Sikh, jainisti, cristiani, anche a livello etnico. In India ci sono 2000 gruppi etnici circa. Per capirci, a livello economico ci sono regioni che hanno un PIL simile a quello di paesi come la Danimarca o la Repubblica Ceca e altre regioni che hanno un PIL simile a paesi dell'Africa subsahariana. Quindi è un mosaico, un insieme di nazioni, e questo chiaramente rende difficile lo sviluppo anche per le aziende che si approcciano a questo, a questo mondo, che pure offre appunto delle grandissime opportunità e secondo me continuerà a offrirle anche nei prossimi anni.
Ma quindi, cioè, prima tu dicevi che uno dei motivi principali sono le rotte, comunque avere una posizione geografica che favorisce le rotte commerciali via mare, ma c'è anche un altro punto che secondo me ha oliato gli ingranaggi, come si dice.
Bella questa espressione, mi è piaciuta.
Bellissima, eh? Che è il primo ministro Modi, che ha fatto tantissimi movimenti.
Però molto controverso.
Anche molto controversi, esatto.
Sì, personaggio molto controverso, ma anche molto popolare. È il leader con il maggior consenso al mondo, 70% circa secondo Morning Consult. Ah. E tra l'altro questo è un primato che gli ha riconosciuto la premier, la nostra premier Giorgia Meloni quando l'ha incontrato, ma anche il premier australiano Anthony Albanese. Quindi è vero, è una figura molto controversa, ma anche una figura che un po' incarna questa voglia di rinascita dell'India, tant'è che è popolarissimo anche all'estero. Quando va, adesso è stato in Australia, ha riempito uno stadio da decine di migliaia di persone che sono accorse da tutta l'Australia per vedere Modi. Ma anche in America, quando c'era Trump, è andato lì, ha riempito uno stadio da non so quante decine di migliaia di spettatori. Quindi ha un appeal, sì, un carisma. E lui, diciamo, ha una storia controversa perché da una parte simboleggia la rinascita economica, dall'altra però è anche alla guida di un governo e di un partito, che è il Partito del Popolo Indiano, che, diciamo, ha delle radici culturali estremiste, cioè è un partito che vede l'indianità come direttamente collegata all'induismo. Motivo per cui questo chiaramente si traduce in un trattamento delle minoranze, siano cristiane ma musulmani soprattutto,
che non è il massimo. Tipo.
Anche le violenze sono aumentate, diverse organizzazioni internazionali come Amnesty o Human Rights Watch, diciamo, stanno puntando il dito contro il trattamento delle minoranze e anche del decadimento di alcuni parametri democratici in questi anni di Modi, insomma. Però è anche, diciamo, stato in grado di, non dico superare quelle faglie interne di cui parlavamo prima, però sta cercando, proprio anche attraverso questa enfasi sul nazionalismo, di creare un senso di identità nazionale che accomuni tutti gli indiani, che è qualcosa in cui nessuno è mai riuscito prima, sostanzialmente.
Ma secondo te questa violenza, questi trattamenti un po' delle minoranze, come li vedi evolversi?
Modi è molto abile, nel senso che anche per quanto riguarda il nazionalismo indù, lui, a seconda dell'area dell'India dove va, lo declina in maniera diversa. E stessa
adatta
cosa,
al messaggio, certo.
Stessa cosa per le minoranze. Quando vede che il livello dello scontro diventa troppo alto e ci sono ripercussioni anche sul piano internazionale, come è successo l'anno scorso, lui getta acqua sul fuoco e quindi dice che tutti quanti sono indiani, l'unione nella diversità, eccetera eccetera. Quindi no, io credo che da questo punto di vista lui stia molto attento a bilanciare l'esigenza in qualche modo di alimentare il nazionalismo e dall'altra di evitare che però diventi un fattore ostativo che blocchi la crescita del paese.
Okay. Certo. Volevo rimanere su questo punto perché, secondo me, uno dei temi più interessanti è proprio il rapporto tra il governo indiano, quindi Modi in primis, e le aziende private indiane. Forse l'evento, diciamo, più emblematico da questo punto di vista è stato non il fallimento, però una crisi molto profonda dell'azienda per antonomasia indiana, che è il gruppo Adani, l'Adani Group, no? Tra l'altro fondatore e CEO del gruppo Adani è questo Adani, naturalmente, che era il terzo uomo prima di questa crisi più ricco al mondo dietro a Arno e Elon Musk.
Lo salutiamo?
Lo salutiamo, se ci ascolta. Probabilmente ci ascolta, direi.
Sicuramente.
Forse ha commentato anche l'ultimo
episodio. Sì, ha lasciato anche like.
E quindi volevo partire dall'inizio, parlare di intanto che cos'è il gruppo Adani e poi discutere un po' di quello che secondo te è stato e quale sarà in futuro l'impatto di questa profonda crisi.
Ma il gruppo Adani è uno di quei gruppi fondamentali per la crescita dell'India dal punto di vista economico. Perché? Perché appunto, come dicevamo prima, l'India ha molti problemi interni che riguardano, per esempio, anche, non l'abbiamo detto, lo facciamo adesso, l'apparato burocratico, amministrativo, motivo per cui la presenza di conglomerati come il gruppo Adani è fondamentale, perché non solo hanno la fiducia del governo, ma anche loro hanno fiducia nel governo,
certo.
Hanno chiaramente risorse e disponibilità
economiche non da poco
e soprattutto sanno che finché Modi sarà al potere loro saranno, diciamo, quel punto di collegamento tra pubblico e privato che garantisce di implementare grandi opere. Cioè il gruppo Adani A parte che, diciamo, anche dal punto di vista proprio della sua traiettoria, è chiaro che sia legato a Modi, perché certo. Già da quando Modi era il ministro capo del suo stato di origine, il Gujarat, cominciano a fare affari insieme sostanzialmente.
Quindi sono un po' aiutati a vicenda, diciamo.
Esatto, si sorreggono a vicenda, per cui dove non arriva il privato e il pubblico, arriva Dani sostanzialmente. Per cui durante i due mandati di Modi, Adani si è espanso a livelli astronomici. Esatto. Mi pare che il patrimonio netto sia aumentato del 5000%, una roba del genere.
Una roba allucinante, sì, sì.
Questo per dire appunto che ha espanso le sue attività in settori dai media all'energia, dai semiconduttori alle armi. Cioè che ci sia da mettere su una fabbrica di pannelli solari o di semiconduttori, chi chiami? Tu governo, chiami
Adani Group.
Ma poi è un gruppo che ha le mani in pasta praticamente ovunque, cioè controlla il 25% dei porti indiani, adesso, ma non soltanto in India, si è anche assicurato la concessione del porto di Haifa in Israele, ha interessi in Sri Lanka, in Tanzania, spesso anche, diciamo, in cooperazione con altre aziende, tipo soprattutto degli Emirati Arabi, con cui ha ottimi rapporti, ma anche Israele paradossalmente. Adani Group è una delle sue controllate, produce droni, produce armi, fucili d'assalto israeliani, e anche questo chiaramente aiuta il governo Modi, perché il governo Modi sta cercando di diventare anche un esportatore di armi, ed è anche per questo che continua a collaborare con la Russia. Per esempio con la Russia produce i missili supersonici BrahMos, che sono missili che hanno coprodotto e co-sviluppato insieme e che adesso gli indiani vendono ad altri paesi come le Filippine, che sono sottoposti alla pressione della Cina. E comunque, prima dicevi il fallimento del gruppo Adani, è vero, ha avuto un...
comunque crisi...
150 sì. miliardi di dollari o giù di lì, quindi una roba pazzesca. Però è anche vero che si sta riprendendo. Per esempio, leggevo proprio un articolo del New York Post, o New York Times forse, in cui si diceva che il gruppo Adani ha ripreso un terzo di quello che aveva perso.
Ah, wow, okay.
Questo perché la Corte Suprema indiana ha deliberato che entro agosto la commissione che sta accertando queste eventuali violazioni dovrà pronunciarsi entro agosto, dicendo che finora sostanzialmente non sono riusciti a verificare se siano vere o false. E quindi poi, chiaramente, per i motivi che dicevamo prima, il governo, che pure, diciamo, formalmente equidistante, quindi non ha preso posizione, però sta dando il suo contributo per
comunque.
Così dire. Ma poi in questi mesi Adani comunque era in giro per il mondo, è andato appunto ospite del premier israeliano, è andato a incontrare Al-Sisi, il capo del governo egiziano, è andato in giro anche in Occidente, insomma, ma ha ricevuto anche finanziamenti, per così dire, da gruppi americani, da gruppi degli Emirati Arabi, quindi ci sono degli interessi talmente profondi dietro a questo gruppo che un suo fallimento, diciamo, sarebbe un problema proprio per l'India, ma anche per l'immagine del capitalismo indiano. Quindi sì, sarebbe proprio un colpo per l'immagine di quest'India, che, diciamo, questo miracolo economico, come dicono gli americani.
Poi le armi sono un mercato...
Sì, allucinante.
E poi bisognerà vedere cosa succederà, se effettivamente inizieranno a competere con l'America.
Ah sì. Beh, però dopo magari ne parliamo, però è più chiave di collaborazione o comunque di alleanza, no, con gli Stati Uniti, mi sembra di capire.
Sì, 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 assolutamente. Dal punto di vista tecnologico, diciamo, quello che gli americani stanno cercando di negoziare con gli indiani è la cessione di tecnologia, di punta, chiaramente, sì. Che, come sapete, è a uso duale, quindi sia per l'industria civile sia per l'industria militare, che poi è un po' quello che hanno fatto i cinesi sostanzialmente per tantissimi anni, cioè hanno, questo non lo dico io, l'hanno detto diversi capi del Pentagono, eccetera, i cinesi hanno sottratto tecnologia agli americani sostanzialmente, e adesso gli indiani vogliono anche loro una fetta della torta, per così dire,
certo.
Quindi diciamo acconsentono a tutta una serie di manovre in funzione anticinese, e in cambio però si aspettano il supporto degli americani, sia per quanto riguarda la cessione di tecnologie, ma anche per quanto riguarda gli investimenti delle loro imprese, da Apple a Cisco a Walmart. Anche ultimamente è uscita una voce secondo cui Tesla sta pensando di aprire uno stabilimento in India.
Beh, come Apple, che dicevamo off camera, che sta spostando notevole quantità di produzione in India,
sì,
anche
no,
loro.
Ma l'obiettivo è pazzesco, puntano ad arrivare entro il 2025, cioè dopodomani, al 25% della produzione mondiale.
È tantissimo. Pazzesco.
E infatti hanno annunciato qualche giorno fa che investiranno 13 miliardi proprio a questo fine, insomma.
Due spicci, insomma.
Sì. Ma anche Walmart punta a esportare ogni anno dall'India 10 miliardi di merce per 10 miliardi di dollari. Anche Yellen, lei ha annunciato recentemente che l'India sarà tra i beneficiari chiavi di quel piano da 200 miliardi che loro hanno stanziato proprio per quanto riguarda l'imprenditoria tecnologica e infrastrutturale. Quindi l'India ha bisogno chiaramente di costruire di grandi opere, ha bisogno di tecnologia e l'Occidente, di cui l'America è il simbolo, è chiaramente un partner imprescindibile. Gli indiani lo sanno bene anche gli americani, chiaramente, quindi si usano a vicenda.
Certo. Poi l'India a livello tecnologico è super sviluppata. Possiamo dire che comunque la tecnologia è una chiave importante per questo sviluppo.
La tecnologia è semplicemente fondamentale, gli indiani sanno benissimo che senza tecnologia non vanno da nessuna parte ed è per questo che infatti stanno cercando di premere proprio su questo aspetto. Ora, anche qui, per quanto riguarda le statistiche, spesso si dice che l'India ed è vero, è uno dei paesi che investe meno in ricerca e sviluppo. Parliamo del 0,7-0,8% del PIL, che è molto meno della media mondiale. Mm-hmm. Cioè, per capirci, Israele è il paese che spende di più e spende il 5% del PIL, del genere. Okay. Quindi è chiaro che il divario è... Però a livelli assoluti è il sesto paese a parità di potere d'acquisto per spese in ricerca e sviluppo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente stanno cercando di recuperare il terreno perduto e di farlo anche con l'aiuto degli occidentali, chiaramente. Motivo per cui, per esempio, questo grande piano Make in India, che è questo piano che vuole del governo Modi, che diciamo è finalizzato a rendere l'India un polo manifatturiero, in questo piano chiaramente rientrano tutta una serie di investimenti da parte delle aziende straniere. Mm-hmm. In primis americani, ma anche diciamo di quello che noi all'IMES chiamiamo Occidente allargato, quindi americani e alleati, giapponesi, certo, australiani, più tutti gli europei chiaramente. Loro, gli indiani, vedono in noi occidentali non soltanto poi una fonte di tecnologia, ma anche mercati di esportazione, certo, un deterrente contro la Cina, certo, ma soprattutto appunto una fonte di tecnologia che per loro rimane proprio la stella polare della politica estera. Cioè loro hanno bisogno, sia in chiave di industria civile sia militare, di svilupparsi tecnologicamente, anche perché hanno già visto cosa vuol dire rimanere indietro dal punto di vista tecnologico. Cioè negli anni 90 il PIL cinese indiano era molto simile. Poi c'è stato un boom invece perché i cinesi sono stati capaci di fare quello che gli indiani stanno cercando, con sfumature molto diverse, di fare oggi.
E per non stare indietro, secondo te, visto che si stanno muovendo tutti dal fronte AI, faranno qualcosa da questo fronte? Cioè diventeranno forti anche nelle AI o no?
Io credo che più che diventare forti, loro cercheranno di sfruttarlo per i propri interessi. Per esempio dal punto di vista sanitario, cioè l'India è un paese che in media ha 65, mi pare, medici ogni 100.000 abitanti, la media mondiale è 150. Mm. Questo cosa vuol dire? Che viste le applicazioni nel sistema sanitario dell'AI, chiaramente, ma banalmente dal punto di vista diagnostico,
certo,
vuol dire portare appunto l'assistenza sanitaria anche in centri dove adesso non c'è.
Non c'è.
E loro stanno già avviando questi progetti e lo stanno avviando con il supporto degli americani, soprattutto di società come IBM, Microsoft, ma lo stanno anche integrando per quanto riguarda l'e-commerce oppure anche nel sistema di welfare. Loro hanno creato durante la pandemia un sistema di identità digitale che è, credo, il più corposo al mondo. Quindi lo stanno integrando proprio anche per quanto riguarda, credo, alcuni stati. Il Telangana, per esempio, lo sta integrando nel sistema pensionistico. Quindi per loro conta sia dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo chiaramente economico e militare, ma anche proprio per quanto riguarda la risposta a delle esigenze interne che sono pressanti e che già stanno subendo l'influenza di questi sistemi a intelligenza artificiale.
Certo, certo.
Quindi da questo punto di vista credo che continueranno assolutamente a puntarci, anche perché loro vogliono diventare il referente del sud del mondo. Cioè quello che dicono sempre, quello che dice sempre Modi è l'India ha democratizzato la tecnologia. e vuole diventare un esempio anche per quei paesi che di fatto sono rimasti fino ad oggi tagliati fuori da questo sviluppo. Quindi per questi tre motivi, anche per motivi militari, perché loro chiaramente hanno una fortissima rivalità con la Cina. La Cina è un paese all'avanguardia per quanto riguarda specialmente le applicazioni militari, ma non solo, dell'intelligenza artificiale, motivo per cui per non restare indietro devono assolutamente cercare di spingere e, certo, e continueranno a farlo.
Volevo tornare solo un attimo indietro perché prima parlavi di una roba secondo me fighissima rispetto a Apple e Walmart, no? Secondo te, se Apple dice io voglio investire 13 miliardi entro, non so, il 2030 in India, lo fa per motivazioni primariamente economiche del tipo il mio profitto è maggiore se li investo lì rispetto a investire in Cina, oppure c'è una componente anche importante veramente non economica ma politica, cioè voglio emanciparmi il più possibile come azienda statunitense dalla Cina e quindi produco in India invece che produrre in Cina?
No, assolutamente entrambe le dimensioni.
Okay.
Dal punto di vista economico, come diciamo, l'India offre degli spunti pazzeschi. Tra l'altro, ne parlavo anche prima, un dato che mi sorprende sempre molto è quello che riguarda gli istituti di tecnologia indiani, che sono questi centri appunto di formazione, anche universitaria. E pensate, nel 2021 loro offrivano circa 16.000 posti, le candidature arrivate erano 2 milioni e 200.000.
Assurdo.
Questo vuol dire chiaramente un processo di selezione spietato, quindi cioè, poi le aziende chiaramente hanno la possibilità di pescare in un bacino
i
che
migliori,
è già...
Sì.
Dal punto di vista invece politico e geopolitico, chiaramente tutte queste operazioni avvengono con il benestare del governo, che è lo stesso motivo per cui adesso le aziende americane spostano la produzione dalla Cina e la spostano in paesi che, diciamo, da questo punto di vista sono, se non alleati, quantomeno like-minded,
certo,
come dicono gli americani.
Un'altra roba che ti volevo chiedere, apriamo la pagina enorme della...
È uscito l'accento emiliano comunque.
Ma faccio fatica a modularlo spesso, specialmente dopo uno spritz, devo dire, ma apriamo la pagina enorme della sostenibilità, no? Perché parliamo di crescita economica, ma anche ovviamente demografica, che è allucinante. Qual è oggi l'approccio dell'India nei confronti di questo mega tema della sostenibilità?
Anche qui sfatiamo un mito. Spesso si dice l'India è il terzo paese,
esatto,
per emissioni. Verissimo. Ma se noi guardiamo alla media pro capite di queste emissioni, l'India è più o meno alla metà della media mondiale, un terzo della media dei paesi europei.
Oh. Wow.
Quindi se tu dici inquinano tanto perché sono tantissimi.
Sono tantissimi, ma sono un paese in via di sviluppo, questo non dimentichiamolo.
Sì. Infatti.
Quindi non accettano che paesi già sviluppati dettino l'agenda.
Sì. Dicono smetti di
emettere. Di crescere.
Smetti di, bravo.
Sostanzialmente
sì,
però è questo.
Sì, sì, no,
e un paese nazionalista e orgoglioso come l'India chiaramente reagisce non proprio benissimo.
Tipo, che cosa dici?
Esatto.
Per quotare modi, che avrà detto.
Esatto, sì, sicuramente allo stadio.
Detto questo, la sostenibilità comunque è un tema importante, ma perché l'India ha sia dei problemi dal punto di vista ambientale. L'India è uno dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico, soggetto a eventi climatici appunto avversi che l'anno scorso hanno fatto 2000 morti, una roba del genere. Quindi è chiaro che hanno un interesse concreto a rispondere a questo tipo di cambiamento del clima e quindi anche di attuare politiche. Adesso loro sono tra i paesi firmatari dell'accordo di Parigi, hanno assunto l'obbligo entro il 2070 di arrivare a emissioni zero, entro il 2045 dovrebbero far sì che la metà delle loro emissioni provengano da fonti rinnovabili, quindi chiaramente si stanno impegnando, anche perché è un mercato e anche dal punto di vista economico, cioè investire nella sostenibilità vuol dire anche qui, come dicevo prima, coniugare esigenze concrete con esigenze proprio di sviluppo nel lungo periodo. Prendiamo uno dei campi in cui loro sono più, diciamo, intendono investire di più, che è quello dell'idrogeno. Adesso hanno lanciato un piano che prevede da qui al 2030 di movimentare circa 100 miliardi di dollari per quanto riguarda questo segmento dell'industria. E hanno messo sul piatto 2 miliardi e mezzo di dollari tra incentivi, sgravi, eccetera, quindi ci puntano.
E secondo te tutta questa crescita di cui abbiamo parlato a livello proprio sociale, economico e anche geopolitico, che impatto avrà da qui al breve periodo o anche al lungo periodo?
Beh, dal punto di vista sociale ed economico, l'India è un paese pazzesco, perché, come dicevo, è molto difficile definire che cosa è indiano, quindi è difficile anche avere proprio un metro di paragone. Però quello che si può dire è che, che so, prendiamo la povertà. Adesso la povertà estrema in India è allo 0,7%, che è un dato pazzesco se pensiamo a dove siamo partiti nel 1947. Ma anche soltanto negli ultimi 20 anni c'è stato uno sviluppo da questo punto di vista incredibile. Tra l'altro l'anno scorso il programma di sviluppo dell'ONU ha pubblicato il rapporto appunto del 2022 in cui sostiene che dal 2015 al 2021 l'India ha sottratto qualcosa come 415 milioni di persone dalla povertà. Che insomma è un dato non
assurdo,
proprio...
Non proprio irrilevante.
Esatto. Quindi da questo punto di vista poi è un paese, come dicevo, pazzesco, per cui anche le caste, cioè quello è un tratto culturale, gerarchico, talmente...
Radicato.
Esatto, radicato proprio nella società, che nonostante la Costituzione indiana dica che nessuno può essere discriminato per religione, casta, sesso, l'intoccabilità è stata abolita, quindi tu dici, vabbè, quindi non ci sono le caste, no, ci sono e come. E quello anche crea comunque dei problemi, quindi... È chiaro, anche perché poi anche qui è un paese dalle mille contraddizioni, per cui ha tolto 400 milioni di persone dalla povertà, sì è vero, ma rimane il paese con il più alto numero di poveri al mondo che sono 230 milioni.
Anche perché la classe media, cioè, non dico che non esiste, però.
Esatto, cioè il problema vero sarà quello di far crescere la classe media, perché chiaramente un paese di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti con una classe media importante vuol dire un mercato interno straordinario. Oggi, diciamo, se prendiamo per buoni i parametri della Banca Mondiale e facciamo un raffronto con la Cina, diciamo questo raffronto è abbastanza impietoso. La Cina ha circa 700-800 milioni di persone che guadagnano almeno $10 al giorno, quindi classe media. L'India ce n'ha 100 milioni. Secondo me, da questo punto di vista, diciamo che l'India è una... chiaramente con tutte le sfumature del caso, certo, però è una Cina di 20-25 anni fa.
Ok.
Dal punto di vista geopolitico, quello che mi sento dire è che negli ultimi 20 anni, se c'è stata una crescita economica straordinaria, altrettanto straordinaria è questa marcia di avvicinamento all'Occidente e agli Stati Uniti, che vuol dire una sempre maggiore rivalità con la Cina e che vuol dire una sempre minore dipendenza dalla Russia.
Che fa bene.
Sì, a noi come a loro.
Esatto.
Però anche qui, gli indiani importano meno armi dalla Russia, però, come abbiamo visto dopo la guerra d'Ucraina, non l'hanno condannata all'ONU.
È vero, esatto.
Non hanno adottato sanzioni contro la sua economia, anzi, che hanno fatto? Hanno aumentato in maniera esponenziale le importazioni di petrolio. L'India è un paese energivoro, è il paese che, secondo appunto l'Agenzia Internazionale dell'Energia, trainerà lo sviluppo della domanda globale da qui al 2040. E chiaramente guerra d'Ucraina, sanzioni occidentali, la Russia è un'economia che campa di esportazioni di materie prime, idrocarburi su
in
tutti,
primis.
Quindi ha diciamo, la necessità di offrirle a prezzi scontati
e loro,
l'India non si
perché
fa pregare.
No.
E anche qui
i saldi.
Numeri straordinari. Passa da importare circa 50.000 barili di petrolio al giorno nel 2021 a 2 milioni dell'anno scorso, da 50.000 a 2 milioni.
Mamma mia.
Quindi è un paese che non si fa molti scrupoli. Quando c'è da perseguire l'interesse nazionale, non guarda in faccia a nessuno.
Certo.
E questo credo che sarà un po' il tema centrale della politica estera indiana anche nei prossimi anni.
Questo è strafigo perché comunque, correggimi se sbaglio, però di fatto uno dei motivi principali per cui le sanzioni hanno avuto un effetto meno marcato rispetto alle aspettative è stato che la Russia continua a comprare molto di più, come dicevi tu, rispetto solo a 1 o 2 anni fa, che è, diciamo, significativo. Come...
Sì, e poi non comprano solo petrolio, comprano anche fertilizzanti,
certo,
altre... Ma poi la Russia è un partner importante per l'India anche dal punto di vista dell'energia nucleare, dal punto di vista della cooperazione scientifica nel settore dello spazio, ma anche gli indiani hanno investito moltissimo nello sfruttamento delle risorse energetiche nell'estremo oriente russo. E poi in generale diciamo che è il paese che durante la guerra fredda, anche se l'India era formalmente non allineata, è il paese che un po' è stato il partner per gli indiani, quindi c'è una sorta di fiducia profonda, a differenza di quella con gli americani, che invece stanno costruendo adesso negli ultimi 20 anni.
Poi un'altra roba, crescendo così tanto anche proprio a livello demografico, sentivamo tra l'altro in un nostro contenuto di Starting Finance che ogni giorno ci sono più di 1 milione di persone che entrano nel mondo del lavoro. E lì, cioè, ci sarà anche un discorso di riuscire a integrarle queste persone per non ampliare la classe povera.
Sì, infatti la sfida vera, cioè, di questa finestra demografica è questa, cioè riuscire a far sì che queste persone vengano cioè, a creare le condizioni perché queste persone possano essere assorbite nel mercato del lavoro e farle diventare, se non ricche, quantomeno mediamente abbienti, prima che diventino vecchie. Se riuscirà a fare questo, l'India diventerà una potenza a livello mondiale, anche perché la popolazione indiana non soltanto è molto numerosa, ma è anche molto giovane. E chiaramente questo ti garantisce, ragionando anche in termini geopolitici, ti garantisce anche la possibilità di avere una popolazione che sia disposta a fare sacrifici, per esempio anche a sopportare periodi di sofferenza come può essere una guerra. Quindi avere una popolazione così numerosa, così giovane e così anche intrisa di nazionalismo come quella indiana è chiaramente un asset su cui chiunque sarà al governo potrà contare per dare corso a tutte queste ambizioni che l'India ha sul piano globale.
Strafigo questo. Ti volevo chiedere, tu prima parlavi di rapporti con la Russia e rapporti sempre più forti con gli Stati Uniti. Com'è che si combinano le due cose però?
Beh, in questo momento americani e indiani hanno bisogno gli uni degli altri, molto semplicemente. Entrambi hanno nella Cina la principale minaccia strategica. Gli indiani ce l'hanno dietro casa, sono separati da un confine di 3.400 km, che non è un confine perché sono aree disputate, quindi chiaramente avvertono la pressione della Cina anche per mare, perché i cinesi si stanno inserendo dal punto di vista commerciale, stanno acquisendo infrastrutture strategiche, soprattutto porti in stati come lo Sri Lanka, il Bangladesh, tutti paesi che sono fondamentali per la sicurezza nazionale indiana. Quindi c'è questo collante di fondo che è chiaramente l'avversione alla Cina, il bisogno di contenere questa ascesa della Cina.
I nemici dei miei amici,
esatto,
sono i miei nemici.
Esatto, la solita storia del nemico comune.
Poi c'è la questione anche economica, come dicevo prima. Cioè, gli indiani hanno bisogno dei capitali e degli investimenti degli americani e degli occidentali in generale. E le società americane stanno cercando di spostare la produzione, che poi è quello che dicevamo prima, in paesi che sono appunto
favorevoli per questo.
O che comunque non sia la Cina, diciamo.
Sì. Ma infatti, diciamo, per ora di queste tendenze al friendshoring, eccetera, eccetera, stanno profittando soprattutto paesi come il Vietnam, che sono paesi con potenzialità molto diverse da quelle dell'India, però che sono più gestibili, non sono così complessi.